cachoeiras e cascatas de colorido sutil, e este lindo céu azul de anil emolduram aquarela o meu Brasil.
Boa tarde, buon domingo, buon pomeriggio, buona domenica, gentili ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, e ben ritrovati a una nuovissima puntata di Mitologia Popolare, il programma in cui io che sono Loretta da Costa Perrone, parlo, esploro, racconto, snocciolo il folklore brasiliano e le sue tradizioni. Folklore brasiliano che non è solo fatto dei miti, tantissimi miti che abbiamo visto molto bene e in tutte le salse, devo dire, ma anche tradizioni, cibi. Abbiamo visto la puntata scorsa che era dedicata al cibo e anche tanta cultura. Ecco, questa puntata sarà molto molto particolare sia a livello di contenuti, perché leggerò anche qualche brano, ed è la prima volta che lo faccio, tratto da un libro ovviamente, ma anche a livello musicale, perché ci saranno delle canzoni un po' strane, diciamo così. Quindi io farei così, se siete d'accordo, perché oggi stare nei tempi già lo so che sarà durissima, quindi comincerei subito con la prima canzone e poi vi racconto tutto. E allora sejam muito bem-vindos e vamos lá!
Os sonhos mais lindos de quimeras mil, um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão, teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor, teu sorriso pende. És fascinação,
Fascinação, Elis Regina, una canzone molto molto famosa, appunto, che introduce un po' il tema di oggi, almeno per quanto riguarda le canzoni. Questa è stata composta da Fermo Dante Marchetti ed è la più normale, diciamo, delle canzoni che vi faccio sentire oggi, perché le altre saranno versioni brasiliane di alcuni brani molto famosi in Italia. E perché faccio questa operazione? Perché l'argomento di oggi è l'immigrazione italiana in Brasile, perché il 21 febbraio ha compiuto 150 anni, proprio così, perché il 21 febbraio 1874 nello stato do Espírito Santo arrivano a bordo della nave La Sofia 386 italiani di origine trentina e veneta partiti dal porto di Genova il 3 gennaio 1874, quindi quasi 50 giorni di viaggio. Ecco, e quello che all'epoca era un semplice gruppo di uomini in cerca di fatto di un futuro migliore, 150 anni dopo è un fatto che sia una comunità consolidata in Brasile, devo dire anche molto amata, e in particolare nello stato di São Paulo, perché è lo stato che conta più discendenti italiani, si stima che sia tra i 20 e i 30 milioni di discendenti italiani e circa 345.000 discendenti italiani con cittadinanza italiana riconosciuta, quindi vuol dire persone nate in Brasile ma che hanno il papà o il nonno, la nonna italiani, no? Ecco, io mi ero completamente dimenticata di questa ricorrenza, di cui avrei dovuto in effetti parlare settimana scorsa, che era quella la settimana giusta, no? Del 21 febbraio, ma mi sono scordata, mi è venuto in mente solo perché una mia amica ha fatto delle storie su Instagram proprio a proposito di questo, perché appunto lei è brasiliana col nonno italiano, quindi ricordava questa ricorrenza, e ho pensato che fare una puntata su questo sarebbe stato molto interessante, anche perché questa cosa mi riguarda molto da vicino, mi tocca, perché anche i miei nonni sono partiti in realtà loro da Napoli, non da Genova, nel 54. E hanno fatto anche loro un viaggio molto lungo di 40 giorni e mio padre mi racconta che quando mia nonna sbarcata in Brasile, insomma, ha vissuto poi in Brasile per i primi giorni, ha mangiato una banana intera con la buccia, perché non aveva mai vista una, non sapeva cosa fosse e come si mangiasse. Comunque, insomma, a bordo di quella nave c'era anche mio padre e lui, quindi con la sua famiglia, andavano verso una nuova vita, no, alla ricerca di un futuro migliore. E la cosa, devo dire, che mi commuove sempre un po', no, è pensare che poi la mia famiglia, quindi mio padre e mia madre, abbiano poi rifatto quel viaggio al contrario, perché poi siamo venuti qui sempre per cercare una vita migliore. Quella volta c'ero anch'io, in realtà, piccolina, un po' spaventata dall'ignoto, no, dal lasciare tutto alle spalle, senza però capire del tutto cosa stava succedendo. E soprattutto oggi, che ho quasi 40 anni, penso al coraggio che hanno avuto i miei genitori, soprattutto mia madre, che ha 40 anni, cambia vita, cambia continente, cambia lingua, proprio come ha fatto la famiglia di mio padre prima di loro, no? Quasi come se fosse un destino di famiglia quello di migrare per cercare un po' di pace e di felicità.
Jeito, um gesto, um golpe de ternura, e a vida volta logo pro lugar. Uma palavra é uma coisa dura, só sentimento pode libertar. O tempo faz o jogo dos desejos, eu sei que você sabe esperar. O dia amanhecer por entre os dedos, e aí saber que o sonho é bom demais. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. É uma viagem doce magia, uma ilusão que a gente não escolhe, mas que espera viver um dia. Felicidade, enquanto estou em sua companhia, e nos seus olhos me deixo brilhar. Eu vejo aquela estrela fantasia, mesmo sabendo que ela não está lá. Come
Felicidade, Fabio Junior, questa non è altro che la versione brasiliana di Gente di Mare di Tozzi, ecco. Questa è l'operazione mix culturale di oggi, no? Vi faccio sentire canzoni brasiliane, anche famose in Brasile, che sono in realtà canzoni altrettanto famose anche in Italia, perché sono canzoni italiane. E questo perché? Perché oggi parliamo dei 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile, e allora abbiamo parlato un attimino di me, ma ora arriviamo al punto, perché la protagonista di oggi che si lega a tutta questa storia è Zélia Gattai, autrice, scrittrice, donna straordinaria, attivista, politica, ma va a definirsi contadora di storie, raccontatrice di storie, diciamo, era anche appunto fotografa, e troppo spesso, diciamo, ricordata e conosciuta solo come la moglie di, perché lei era la moglie di Jorge Amado. Erano una coppia straordinaria, meravigliosi, condividevano tutto, hanno condiviso l'amicizia, l'amore, il lavoro, la politica, perché appunto erano molto, molto attivi politicamente entrambi, e anche quell'esilio, diciamo, amaro che li portò a vivere in Europa tra il 1948 e il 1952. Jorge Amado, per chi non lo sapesse, è uno scrittore brasiliano molto famoso, molto importante nella nostra letteratura, ma non solo, anche secondo me è molto conosciuto anche in Italia, perché ha fatto dei film anche in cui c'era Mastroianni, ma insomma ne parleremo, perché parlerò di lui, farò una o anche due puntate proprio dedicate a lui. Volevo tornare però a Zélia Gattai, che appunto è brasiliana, nata in Brasile, nipote però di emigranti italiani, quindi lei non ha vissuto il viaggio, ok? Non ha, lei è nata in Brasile, quindi sono i suoi nonni e i suoi genitori, no? Che fanno il viaggio. E tra le varie cose che ha scritto, a noi oggi interessano due libri molto importanti che vi consiglio di leggere, perché ci sono nelle versioni italiane, che sono Anarchici, Grazie a Dio e Città di Roma, e appunto sono due libri dedicati proprio alle storie che lei ha ascoltato durante l'infanzia, i racconti, no? Relativi a questa grande avventura dei suoi antenati italiani in terra appunto brasiliana. Sono scritti tra l'altro molto preziosi, perché Zélia in questa raccolta contribuisce proprio alla ricostruzione della memoria dell'immigrazione italiana in Brasile di quel periodo, e soprattutto lei si sofferma in un particolare di una storia della colonia Cecilia, che è stato un esperimento anarchico socialista che ha avuto proprio vita, cioè ha visto proprio la luce tra il 1890 e il 1894 nello stato del Paraná, e tra poco vi racconto anche questa storia. Oltre a tutto questo, quindi vedete quanto è importante la memoria di Zélia Gattai, perché sia appunto per questa cosa della colonia Cecilia, ma anche perché i suoi racconti, per questo vi consiglio di leggere i suoi libri, mettono proprio in luce anche le differenti cause dell'emigrazione di quel periodo, no? Cioè c'erano cause politiche e anche cause economiche, perché appunto possiamo dire che in quei tempi gli italiani mettevano in valigia i sogni, la volontà di lavorare per migliorare le proprie condizioni di vita, ma avevano anche voglia forse di partecipare alla maturazione di un paese così giovane, no, come il Brasile, e volevano farlo attraverso, in questo caso, la rivendicazione dei diritti dei lavoratori. Quindi diciamo che in valigia si mettono un po' anche il valore della coscienza politica, e quindi i Dacol, che sono veneti, che sono i nonni materni di Zélia, lasciano l'Italia per motivi economici, mentre invece i Gattai lo fanno per motivi politici. Adesso vediamo tutto. Vi lascio intanto con un altro pezzo.
Fez na nossa vida o que que a gente não faz por amor? mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer.
Kiss, Marisa Monti, versione brasiliana appunto di E poche fa di Pino Daniele, mitologia popolare. Bentornati, io sono Loretta da Costa Perrone e sto raccontando un po' la storia dell'immigrazione italiana in Brasile, e lo faccio attraverso i libri e i ricordi di Zélia Gattai, scrittrice, fotografa e autrice dei due libri che mi interessa raccontarvi oggi per questa puntata, uno dei quali appunto Anarchistas Graças a Deus, Anarchici Grazie a Dio, la rete televisiva Globo ha fatto uno sceneggiato nel 1982 che ha avuto grandissimo successo. E tra l'altro il titolo di questo libro è un po' la fusione delle due culture che si respiravano a casa Gattai, no? Perché il padre era anarchico e la madre cattolica, quindi insomma un bel mix. E tornando alla sua storia, dicevo che il nonno di Zélia, Francesco Gattai, era appunto un anarchico, un pensatore libero toscano, e viene influenzato nella sua scelta politica anche da questo Giovanni Rossi, un personaggio molto importante dell'epoca, agronomo, giornalista pisano, che poi fonda la famosa colonia Cecilia che vi dicevo prima, appunto nella città di Palmeira, nello stato del Pará. E come ci arriva questo Giovanni Rossi a realizzare questa colonia? Ci arriva perché in uno dei suoi libri Rossi idealizzava appunto la fondazione di una colonia sperimentale socialista in un paese dell'America Latina, quindi una società senza leggi, senza religioni, dove la famiglia, diciamo, garantisse alle donne gli stessi diritti politici anche degli uomini. E quindi fonda a Brescia il giornale Lo Sperimentale, in cui divulga il pensiero dei socialisti e degli anarchici anarchici, insomma, verbalizza in maniera scritta, diciamo, mette giù bene il piano per questa colonia e riesce a coinvolgere alcuni intellettuali, quindi poi inizia di fatto la ricerca della terra per realizzare questo suo progetto. E grazie al compositore Carlo Gomez riesce a contattare Don Pedro II, niente po' di meno che l'imperatore del Brasile, che era anche un uomo di grandissima cultura. E Don Pedro apprezza l'idea di questo giovane italiano, no? Di una terra di uguali diritti e doveri, che abbia come insegna l'amore libero, diciamo, e distrugga un po' le convenzioni, no? Creando di fatto un uomo libero su una terra libera. Ecco, quindi dopo vari contrattempi e burocrazie, Rossi annuncia alla Casa del Popolo di Milano che Don Pedro gli ha regalato 300 ettari di terra nel Paraná, e così lui con altri 150 persone partono per il Brasile. Tra queste 150 persone ci sono artisti, ingegneri, medici e anche Francesco Arnaldo Gattai, padre di Zelia, con la moglie Argia e 5 figli. Si imbarcano tutti a Genova sulla nave Città di Roma proprio nel febbraio del 1890, e Zelia scrive: finalmente Francesco Gattai aveva trovato qualcuno dinamico e intelligente, pronto a realizzare il suo sogno e di altri suoi compagni. Si trattava di un'avventura riservata a idealisti convinti, disposti a realizzare una grande esperienza sociale. Anche mia nonna Argia non era donna da tirarsi indietro di fronte alla difficoltà. A 30 anni non ebbe paura di affrontare l'ignoto. Ecco, questo è quello che scrive Zelia, e racconta anche di Iena, la sorellina minore, che aveva 5 anni, la sorellina minore dei suoi zino, parte della mamma, e muore questa bambina, muore di fame durante il viaggio, no? Ecco, quindi questo per dire anche le condizioni in cui viaggiavano anche a quell'epoca. E i Gattai e gli altri compagni partono quindi senza sapere di fatto, e questa è una cosa molto interessante che io non avevo incrociato bene i dati, ma poi l'ho fatto e me ne sono accorta, che di fatto il regno di Don Pedro era caduto a causa appunto del golpe militare, perché il 15 novembre del 1889 in Brasile viene proclamata la Repubblica, e quindi Don Pedro lascia il suo paese per l'Europa, quindi di fatto lui non è più lì, no, a ricevere questo gruppo di persone. Però insomma i Gattai e gli altri sbarcano al porto di Santos e, dice Zelia testualmente, dopo essere stati disinfettati continuano il viaggio fino al Pará, finché a un certo punto vedono issata una enorme bandiera rossa e nera su una palma, perché erano arrivati, perché era la bandiera della colonia Cecilia.
Olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Olha, meu amor, final da odisseia terrestre, sou Adão e você será.
Espaço do instante, Eva, me envolve com
rasgar toda a terra, reduzida a nada, nada mais.
Minha vida é um flash
de controles, botões antiatômicos.
Olha bem, meu amor,
é o fim da odisseia terrestre. Sou Adão e você será.
Eva, Radio Taxi, un'altra canzone, l'omonima canzone di Umberto Tozzi, quindi ancora Tozzi, Mitologia Popolare, ben ritornati. Sto parlando sempre dell'immigrazione italiana in Brasile. Per farlo appunto racconto un po' la storia di Zélia Gattai, scrittrice, autrice e fotografa, ed ero rimasta appunto alla colonia Cecilia, in cui Zélia con la sua famiglia poi vivono per 2 anni, cioè non Zélia, scusate. La famiglia di Zélia arriva e vive per 2 anni, poi Zélia racconta queste avventure, questi ricordi nei suoi libri, perché lei ancora non era nata. Colonia Cecilia appunto era un paradiso assolutamente utopico, che dura infatti pochi anni, 4 anni, e poi crolla un po' su se stesso. Zélia, appunto, tornando a Zélia e alla sua famiglia, volevo leggervi appunto, come vi dicevo all'inizio, un brano proprio tratto dal suo libro Città di Roma, in cui racconta il momento della traversata dei Gattai, che erano la famiglia di suo padre, e poi dei Dacol, la famiglia della madre, no? In questo brano ascoltiamo esattamente la traversata dei Gattai e soprattutto appunto la morte di questa bimba proprio durante questo viaggio. E dice: la traversata da Genova per il porto di Santos fu lunga e penosa, raccontava zio Gerrando, che tra l'altro era uno dei fratelli di Ernesto Gattai, padre appunto di Zélia. Non posso dimenticare, ammucchiati e tristi come buoi in cammino verso il mattatoio, gli immigranti vomitavano dei fondi caldi e scuri a lato delle caldaie della nave, un vero inferno. La gente andava sopportando senza reclamare. Tutti avevano una paura terribile di ammalarsi, finendo per morire in alto mare. Lo sapete, no? Spiegava lo zio, che nelle navi dell'epoca non c'erano frigoriferi per conservare i cadaveri, e i corpi di quelli che morivano durante la traversata erano gettati in mare. Iena ancora poppava il latte della mamma, e che era il suo alimento principale. Siccome io ero il più grande dei figli, proseguiva zio Gerrando, fui incaricato di stare attento ai miei fratelli più piccoli, in quanto la mamma cominciò a stare male, con vomiti e giramenti di testa, e non era in condizioni di guardarci. Il viaggio sembrava non avere fine, e con tanta sofferenza il latte della mamma terminò. Mia sorellina non era abituata con altri alimenti, ma fu costretta a mangiare quello che mangiavamo tutti, cioè cibo pesante e grasso, uno schifo. Il risultato, come potete immaginare, fu disastroso. Provocò una tale dissenteria nella bambina che la mamma era disperata e piangeva senza smettere di singhiozzare, e ripeteva: «Se mia figlia muore, io muore con lei, mi butto in mare». Mio padre, uomo coraggioso e vivace, all'improvviso restò silenzioso, triste. Vuoi vedere che si sente in colpa di ciò che sta accadendo? Pensai. Penso che fosse proprio così. Quell'infelice di mio padre doveva star soffrendo molto. Non si allontanava dalla moglie e dalla figlia. Disanimato, mancava persino alle riunioni che il gruppo della colonia Cecilia organizzava. Quei compagni avevano sempre da discutere. Loro discutevano, litigavano? Domandai curiosa. Non erano discussioni litigiose, solamente conversavano. Alle volte io mi avvicinavo per vedere se coglievo alcune cose di quello che dicevano, ma non capivo un H, rise zio Gerrando. Per fortuna stavamo arrivando al porto Gesantus, ancora un giorno di viaggio e la mia sorellina non sarebbe finita in bocca ai pesci, né lei né la mamma. Nel porto di Santos si incontrava la famiglia Gattai, senza sapere quale direzione prendere, una bambina agonizzante nelle braccia della madre, una nave che stava aspettando gli immigranti per portarli ad un porto nel Paraná, e tutti quanti partirono, meno la nostra famiglia. Iena resistette ancora 2 giorni in terraferma e poi fu sepolta a Santos.
E como eu amava os Beatles e os Rolling Stones, girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas assim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane or Yesterday. Cantava viva a liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs. Mandado foi ao Vietnã, brigar com Vietcong. Era garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones, girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra do Vietnã. Cabelos longos não usa mais, não toca sua guitarra e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Não vê amigos, nem mais garotas, só gente morta caindo ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Não há mais duas medalhas, sim.
Era un garotto, questa canzone, vabbè, non ha bisogno di ulteriori spiegazioni perché appunto parla da sé. Mitologia popolare, siamo all'ultimo blocco di questa puntata molto densa anche di emozioni, secondo me, perché appunto stiamo scoprendo un po' di più della storia del Brasile attraverso la storia appunto di Zélia Gattai. Zélia Gattai è scomparsa nel 2008 e il presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva, ha inviato un messaggio che dice: Zelia, figlia di immigranti italiani, simbolo di forza, di dolcezza e perseveranza, caratteristiche presenti in tutta la sua letteratura. Sì, perché allora dovete sapere che oggi Zelia continua a vivere non solo attraverso i suoi libri, ma anche attraverso tutte le sue opere e tutto quello che ha fatto, perché appunto ha una vita straordinaria, e ne riparlerò di lei, però purtroppo 48 minuti non bastano con anche la musica in mezzo, non solo appunto della sua vita personale, della sua carriera letteraria, ma anche la vita che ha fatto insieme a Jorge Amado, con cui vi dicevo ha vissuto, condividendo veramente tutto, anche l'esilio tra il 48 e il 52, ed era appunto Zelia, nipote di emigranti italiani toscani e veneti, no? Che avevano attraversato l'oceano alla ricerca di una vita migliore, portando anche i loro ideali con sé, perché il padre Ernesto apparteneva a una famiglia toscana e partecipa poi al sogno della colonia Cecilia, che era un esperimento socialista nel Paraná. Invece la madre Angelina da Col era un'operaia, apparteneva a una famiglia veneta cattolica che era arrivata in Brasile per lavorare nelle piantagioni di caffè dopo l'abolizione della schiavitù. Zelia, vabbè, era l'ultima di 5 figli, poi nata appunto in Brasile, lo ripeto perché non so se mi sono spiegata bene, perché tutto quello che vi ho letto adesso è Zelia che lo racconta attraverso gli occhi dei suoi zii, dei suoi genitori, dei suoi nonni. Quindi non è lei che parla in prima persona, perché appunto lei trascorre l'infanzia e l'adolescenza proprio in mezzo a queste manifestazioni operai. E pensate che nel 1938, durante la dittatura di Getúlio Vargas, i poliziotti fanno irruzione nella casa Gisele, nella sua casa di famiglia, e arrestano il padre, accusandolo di sapere dove si nascondesse un latitante molto famoso e molto ricercato dell'epoca, che si chiamava Luis Carlos Presto. Ernesto viene di fatto buttato in carcere e anche torturato, e a quel punto la sua salute ne risente perché muore di febbre tifoide nel 1940, e dice alla figlia, come ultime cose, dice: tu sei la mia speranza, no? E questa frase rimane molto impressa in Zelia e la spinge a impegnarsi sempre di più e ancora di più per la giustizia e per tutti i diritti sociali, perché poi di fatto lei davvero conserva nel cuore quella luce del sogno, no? Che aveva varcato l'oceano insieme alla sua famiglia, entrambe le sue famiglie, e non ha mai perso la speranza coltivata appunto in questa militanza politica anche paterna, no? E poi nel 45 incontra a São Paulo Jorge Amado durante il primo congresso brasiliano degli scrittori, vabbè, Amado era giovane, aveva ancora 32 anni, però era già molto noto, aveva patito anche lui il carcere e insomma aveva già dei guai per il suo impegno politico nella sinistra brasiliana. A proposito di viaggi, insomma di famiglia, volevo leggervi solo due pezzi, perché c'è anche, prima vi ho letto La traversata dei Gattai, c'è adesso La traversata dei Dacol, che è molto lungo, quindi ve ne leggo solo un pezzettino, perché dice: il viaggio dei Dacol non fu differente da quello dei Gattai. Carolina si ammalò e nonna Pina pregò senza fermarsi, chiedendo a Dio che non si portasse via la vita della figlia. Nonna Pina pregava e cantava una ninna nanna antica nel dialetto veneto, canto tanto triste, ritmo di litania che calmava e faceva dormire i più renitenti, scusate, degli insonni. Io conoscevo bene questa ninna nanna, mia mamma la cantava per addormentare i figli. Mi ricordo bene le parole, perché anch'io l'ho cantata per i miei figli alcune volte, e cullata mi addormentai con loro. Quando mia mamma la cantava per me, aspettavo la parte che più mi piaceva, che era: la mamma che t'ha fatto si consuma poco a poco con la legna verde vicino al fuoco. Ecco, questo era un altro pezzo di città di Roma di Zelia Gattai, e appunto molto molto importante per ricordare tutte queste tradizioni e tutta l'oralità anche che si è trasmessa, no, in Brasile grazie al all'apporto della cultura italiana, ci sarebbe molto molto altro da dire, come potete immaginare. Chissà, magari ne parlerò ancora di questa cosa, perché mi piaceva l'idea comunque di fare una puntata al di là di questa ricorrenza dei 150 anni della migrazione italiana in Brasile. Mi piaceva l'idea proprio di fare una puntata dedicata all'apporto che la cultura italiana ha avuto nella cultura brasiliana e nel Brasile in generale, no? Perché è molto molto importante anche quell'aspetto della nostra cultura. Qui parliamo di cultura brasiliana, di folklore, di tutto di più, quindi direi che ci sta. Quindi insomma, adesso intanto vi lascio, perché il tempo sta per finire, e vi lascio con la lettura di un altro pezzettino, appunto tratto sempre da Città di Roma, in cui appunto scrive, raccoglie storie della sua famiglia e di questo viaggio, perché appunto, ripeto, sia i Gattai che i Dacol affrontano un viaggio molto impegnativo, in momenti diversi ovviamente, e ecco, nel brano che adesso vi leggo, a parlare è il nonno Gisella, il nonno materno, Eugenio Dacol, quindi appunto il nonno materno, che prova a spiegare alla nipote e quanto di fatto le due famiglie siano diverse ma uguali, e dice: nonno Eugenio una volta disse che le storie delle nostre famiglie, i Gattai e i Dacol, erano simili ma completamente differenti. Tutti risero, domandandogli: come può essere che si sia simili ma completamente differenti, nonno? E lui spiegò molto bene: noi e loro non siamo italiani? Solo che loro sono toscani e noi veneti. Molto differenti, non è vero? Loro erano anarchici e noi cattolici. Più differenti di così è impossibile. Il loro viaggio aveva una finalità politica, volevano riformare il mondo. Il nostro viaggio aveva invece una finalità economica, volevamo guadagnare dei soldi. Poi né loro riformarono il mondo, né noi guadagnammo denaro. Viaggiamo sulla stessa nave, la Città di Roma. Avevamo 5 figli, loro anche. Nonno Eugenio fece una lunga pausa, la voce trattenuta, e parlò: questo viaggio ci rubò una figlia, e ne rubò una anche a loro, Iena e Carolina. Quindi ecco, vedete come le storie, no, si intrecciano, come queste due famiglie di fatto poi abbiano perso appunto due figlie, insomma, come si siano sfiorate in questa nave, poi si siano persi e poi si siano ritrovati. Insomma, una storia molto bella e devo dire, se posso appunto in chiusura, devo dire molto molto attuale, perché insomma la situazione oggi dei migranti e di chi attraversa l'oceano per sperare in una vita migliore non è diversa da allora, e anzi forse anche peggio. Quindi insomma, io invito sempre tutti a riflettere, a pensare, ad aprire il proprio cuore a queste riflessioni, perché sono cose molto molto importanti. Poi non voglio fare un discorso né politico né niente, anche perché non ne ho le competenze, però ecco, pensate a questa famiglia, no? Al fatto, e pensatela sotto il punto di vista che siano persone italiane, no? Che sono migrate verso il Brasile, e poi appunto quando vi racconterò ancora degli italiani in Brasile, vi racconterò anche di quanto gli italiani abbiano sofferto, perché c'è anche questo aspetto: gli italiani hanno davvero sofferto in Brasile per moltissimi anni, sono stati sfruttati, insomma, ma ci arriveremo anche a fare queste riflessioni. Io intanto vi ringrazio di essere stati con me in questa puntata appunto così speciale, spero che vi sia piaciuta. Volevo salutare Cristina, che mi ha scritto e a cui non ho ancora risposto. Mi ha scritto scrivendomi un sacco di suggerimenti per le prossime puntate. Cristina, ti rispondo questo weekend assolutamente, e ti ringrazio di avermi scritto. Se volete scrivermi anche voi, potete farlo, mi trovate ovunque con il mio nome, Loretta da Costa Perrone. E io vi lascio intanto con la versione brasiliana di una canzone italiana che amo, perché appunto il gioco è questo oggi, no? È una canzone che amo molto, di Gianluca Grignani, pensate, è La mia storia tra le dita. Quindi state lì, ascoltatela, cantata da, aspetta che vado a recuperare di chi è, la canzone, scusatemi, di Anna Carolina, certo, Anna Carolina che canta questo pezzo, che si chiama Quem de nós dois, questo è il titolo in portoghese, Chi di noi due, quindi la mia storia tra le dita. Grazie per essere stati con me, rimanete ancora qui su Radio Popolare, Popolare Network, io vi aspetto settimana prossima, muito, muito, muito obrigada, ciao!
Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais cura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. Faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar, que eu já não tô nem aí pra essa conversa.